Dunque, l'integrazione delle donne da parte dell'IDF, le forze armate israeliane, affonda le sue radici nel periodo dello Yishuv, quando le donne ebree iniziano a prestare servizio nei ranghi paramilitari sionisti durante la guerra in Palestina del 47-49. Il servizio militare per le donne però esisteva già a partire dagli anni precedenti l'istituzione dell'IDF rispetto alle forze paramilitari Hashomer e Haganah. Partendo dal periodo prestatale, qual è il ruolo della donna nel mito sionista?
Diciamo che sin dall'inizio c'è stata una grande narrazione rispetto all'emancipazione della donna nella diciamo, comunità ebraica prestatale di Israele. Questa narrazione è stata principalmente un mito, nel senso che è sempre stato raccontato che le donne hanno combattuto, che sono state, diciamo, protagoniste nella colonizzazione della Palestina da parte della comunità ebraica. Detto ciò, in realtà sono pochissimi gli esempi di donne che hanno effettivamente avuto un ruolo non ausiliare, non marginale in questo periodo. Infatti, tipo, sia in Hashomer, ma anche in Haganah, Bar-Jorah, nel Nili, in una serie di gruppi paramilitari che ci sono stati prima dell'IDF, dell'esercito, la maggior parte di queste donne si occupava quindi di fare il bucato, di cucinare, si trattava di mogli, compagne o sorelle degli uomini combattenti e hanno sempre cercato di avere questo ruolo un pochettino più decisionale, ma in realtà gli è sempre stato negato dagli uomini. Benché appunto si sia sempre raccontato che queste donne emancipate combattevano, potevano tranquillamente collaborare nella costruzione di questo mito sionista in Palestina. È interessante notare il fatto che nella storiografia israeliana le uniche donne che sono state ricordate banalmente con nome e cognome e le cui gesta vengono ancora narrate sono donne che hanno impersonificato le caratteristiche mascoline, quindi che avevano una serie di caratteristiche come il essere sempre pronte a combattere, essere assetate di sangue, quindi tutta una serie di caratteristiche che sono sempre state associate all'uomo e anche in quel periodo in cui si stava costruendo questo immaginario di mascolinità ebraica israeliana che all'epoca non esisteva. Un altro caso molto interessante è quello del Palmach, nel senso che era un'unità speciale creata nel 1941, quindi a ridosso, diciamo, della Nakba e della guerra che c'è stata tra il neonato Stato di Israele e la Palestina, in cui praticamente le donne tendenzialmente combattevano molto di più. Detto ciò, in realtà, nel momento in cui la guerra si è fatta molto più intensa, dal 1936 in poi, in realtà, con la rivolta araba, e ci sono stati più scontri in cui le donne da ambo le parti sono state prese e vi è stato attuato quello che viene chiamato lo stupro come arma di guerra. Nella parte degli ebrei hanno deciso di negare completamente l'ingresso delle donne combattenti, non combattenti, nei territori nemici, proprio perché in perfetta linea con l'idea di stato patriarcale, violare il corpo della donna, rischiare anche delle gravidanze con diciamo il nemico, era una violazione troppo grande da subire come stato, perché violare il corpo della donna significa violare il corpo della nazione.
Arriviamo, cercando di insomma, essere anche un po' tranchant, al periodo successivo alla fondazione dello Stato di Israele. Quali sono, dal tuo punto di vista, le trasformazioni dell'ordine del discorso relativo alla mobilitazione femminile in questo periodo? Sembra coesistere, senza soluzione di continuità, una narrazione liberal progressista di ispirazione socialista che è principalmente rivolta verso l'esterno. Le IDF sono il primo esercito statale a introdurre la leva femminile e questo ha una funzione sicuramente di propaganda relativa ad ammantare una supposta superiorità di ordine morale nei confronti del mondo arabo, ad un'altra narrazione che è invece rivolta più strettamente al fronte interno e che è legata alle madri eroine, a cui la leadership di Ben Gurion affida il compito di costruire lo Stato ebraico e la sua identità nazionale.
Con la creazione dello Stato, ovviamente, tutto l'esercito si inizia a strutturare. Si inizia a strutturare appunto con questa dicotomia che hai menzionato, del fatto che all'esterno viene presentato come l'esercito più progressista, l'esercito più inclusivo, esatto, e dall'altra parte invece verso l'interno vi è una narrazione molto diversa. Per esempio, comunque le donne vengono integrate nell'esercito con una leva obbligatoria e quindi per forza devono fare questi anni di leva, ma in un'istituzione necessariamente separata, istituzione che si chiama Shen, che sta a significare i corpi delle donne, ovvero le unità delle donne, ma che da un'altra parte comunque significa anche grazia, grace. E questo è abbastanza esemplificativo, nel senso che se da una parte vi è l'immagine della donna emancipata, della donna combattente che è pronta a sacrificare la propria vita per la propria nazione, per il proprio Stato, dall'altra parte in realtà non è così. Quindi le donne non combattono, le donne hanno principalmente un ruolo di umanizzare l'esercito, di rendere l'esercito più materno, più femminile, di migliorare anche l'umore degli uomini, quindi liberarli da una parte di tutte le mansioni ausiliarie per farli combattere liberamente, e dall'altra parte anche proprio riuscire a aumentare l'umore, cioè migliorare l'umore degli uomini. Detto ciò, appunto, nella narrazione che sin dal 1948 viene esplicata in tutte le politiche israeliane, è che la donna ha il principale ruolo di riprodurre, e questo deriva ovviamente dalla consapevolezza sionista del fatto che sono in una minoranza demografica molto molto cospicua, minoranza che comunque continua a sussistere ora e infatti continua ad essere un grande tema trattato anche oggi dalla leadership sionista, e quindi tutto ciò che ne deriva da questo ruolo non può essere intaccato neanche dalla leva. Per esempio, tutti gli allenamenti che anche oggi fanno rispetto al ruolo da combattente comunque sono limitati rispetto a una serie di convinzioni che non devono intaccare il corpo e principalmente l'utero della donna, perché il suo principale ruolo non è di difendere la patria, ma è di creare nuovi soldati, di creare nuova soldati per forza, perché appunto tutta la popolazione deve essere ingaggiata in questa leva militare, quindi necessariamente c'è il concetto della madre eroina, della madre che cresce questa generazione disposta a sacrificarsi per il proprio Stato e per la propria nazione. Difatti, durante questo periodo la leadership è molto molto consapevole del fatto che non esiste una nazione e adibisce il dispositivo dell'esercito come creatore della nazione, quindi tutta la popolazione, dalla comunità ebraica che viene dalla Russia zarista o dalla Russia in un secondo momento bolscevica, o dalla comunità ebraica che può venire dallo Yemen o dal Marocco o dall'Italia o insomma da tutto il resto del mondo, vi è consapevolezza che non c'è nessun tipo di collante tra queste varie tipo di comunità, e quindi costringe tutta la popolazione a fare la stessa esperienza per iniziare a creare un ideal tipo di nazione, proprio una costruzione della nazione super, cioè viene chiamata proprio un processo di ingegneria sociale, perché è stata creata dall'inizio con consapevolezza ed è stato deciso che l'esercito era questo dispositivo per creare questa nazione al momento assolutamente inesistente.
Senza pretesa di esaustività, ti chiederei di menzionare come questa mobilitazione delle donne in senso inclusivo e in senso progressista si inserisce in un processo di nation e state building che si contrappone di fatto a un'alterità che probabilmente in origine era l'alterità della diaspora ebraica e ben presto diventa l'alterità della popolazione che è del territorio di fatto che si vuole colonizzare, che viene descritto come un territorio dove non c'è nulla, dove si impianta una progettualità progressista, appunto sionista, di cui anche la mobilitazione delle donne e parte integrante in contrapposizione alla barbarie araba, in cui invece le donne sono relegate a dei ruoli inferiorizzati.
Diciamo che partendo da quello che ci siamo già dette sul fatto che tutto il progetto sionista era perfettamente consapevole che non vi era nessuna nazione ebraica, non esisteva, nasce un pochettino questa necessità, come tutti i nazionalismi, di creare un'identità in contrapposizione appunto ad un altro. Inizialmente è interessante il fatto che principalmente questo altro era la diaspora ebraica. Infatti nei vari millenni di diaspora ed esilio ebraico l'immagine principale dell'ebreo era di questo parassita, remissivo, molto passivo, a cui la popolazione colonizzatrice della Palestina si vuole assolutamente distaccare. Difatti crea l'immaginario principalmente dell'uomo sabra, del nuovo ebreo, della nuova ebrea, che ripudia in maniera anche abbastanza netta tutte quelle caratteristiche che venivano affibbiate all'ebreo della diaspora e ne fa un vanto, quindi inizia a esagerare tutti questi queste caratteristiche che di fatto sono principalmente della mascolinità egemonica, e ne rientra appunto anche la donna, quindi la donna che veniva reclusa in casa nel nuovo stato progressista, socialista, sionista e tutta la narrazione che c'è stata appunto di questo progetto coloniale. La donna rappresenta, come sempre in qualsiasi nazionalismo, la differenza con gli altri, quindi è principalmente tramite lo status della donna, ma in quasi tutti i nazionalismi, che si differenzia la nazione. In questo caso appunto si parte da una differenza rispetto alla diaspora ebraica, e in realtà si riprendono tantissimo quelli che sono diciamo i punti focali dell'identità palestinese araba nell'impero ottomano in quel periodo. Si riprendono, li si modifica e li si fa propri, per poi addirittura anche superare, diciamo, quella che è la mascolinità araba in quel periodo, che viene rappresentata appunto dalla mascolinità del New Sabra, del New Jew.
Il Sabra, diciamo che è il cactus originario delle terre palestinesi, un cactus che è una pianta che riesce a resistere a qualsiasi tipo di situazione climatica, che riesce a vivere senza acqua, quindi che appunto rappresenta un pochettino questa forza sovraumana che va al di sopra di ogni tipo di contingenza esterna, e viene ripresa appunto dall'identità del nuovo ebreo, che non è ancora israeliano, ma che appunto sta cercando di creare questo tipo di nazione inesistente. In questo senso, ovviamente, come in qualsiasi altro tipo di progetto coloniale, gli ebrei partono con l'idea che verranno ben accolti dalla popolazione indigena, perché con le loro tecnologie e le loro conoscenze ovviamente riusciranno a rendere questo deserto fiorito, perché è un deserto che non ha una popolazione, non ha una vita nella loro narrazione, che appunto, come tutte le narrazioni coloniali, parte da un territorio vuoto, da un territorio privo di qualsiasi tipo di cultura, vita, tradizione e quant'altro, per poter diciamo dare questo progresso che manca. E ovviamente in una seconda battuta, quando il nemico diventa l'arabo, diventa la popolazione indigena che inizia a resistere a questo progetto, che casualmente non approva questa colonizzazione, diventa un pochettino il centro della nuova identità, quindi si contrappone a questa resistenza palestinese, a questo ideal tipo di popolazione araba, musulmana e quant'altro, per poter far vanto del proprio progresso. E ovviamente le donne ebree, le nuove ebree, che appunto sono contraddistinte da una serie di caratteristiche comunque prettamente mascoline, si iniziano ad identificare nuovamente come simbolo della nuova nazione, in contrapposizione alle donne arabe, che vengono considerate inferiori, relegate a ruoli marginali, che occupano solamente lo spazio privato della casa.
Da quello che ci hai descritto e raccontato,
emerge questa società militarizzata, ma anche questo esercito che in qualche modo si fonde e si sovrappone allo Stato in quanto istituzione in un momento di costruzione dello stesso. Se puoi raccontarci un po' come avviene questa sovrapposizione all'interno di un progetto appunto di colonizzazione in cui emergono anche tante delle caratteristiche tipiche dei progetti coloniali, appunto il nomos del deserto che hai menzionato, che ruolo ha l'IDF in questo progetto di nation building da un lato e di colonizzazione dall'altro?
Come abbiamo già detto, comunque l'esercito viene predisposto come dispositivo per creare una nazione, quindi oltre all'esperienza che inizia ad accomunare tutta la popolazione, in realtà l'istituzione stessa dell'esercito inizia a diventare quella per cui si crea proprio lo Stato. Da una parte per una necessità di sicurezza, nel senso che appunto non essendo ben accettati dalla popolazione resistente, dalla popolazione palestinese, ovviamente sono frequentemente sotto attacco e quindi ovviamente c'è bisogno dal loro punto di vista di avere un apparato sicuritario che sia molto 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 radicato, molto esteso sul territorio. Dall'altra parte in realtà l'esercito inizia ad essere un pochettino l'unico, non un pochettino tanto, l'unica maniera per accedere ad una serie di servizi. Quindi nel momento in cui inizia ad esserci questa grande estensione dell'esercito, l'unica maniera per arrivare ad una sanità efficiente, ad esempio, è tramite l'esercito. Per tutte quelle persone che arrivavano da paesi diversi, ovvero cioè, tutta la popolazione che ha iniziato a colonizzare soprattutto dal 48 in poi, che non parlava la stessa lingua, diventa l'esercito il metodo per alfabetizzare e istruire le persone. Per di più, ancora di più, l'esercito diventa anche dispensatore di infrastrutture quali la distribuzione dell'acqua, la distribuzione dell'elettricità, e ergo, cioè tutto gira intorno a questa istituzione che ovviamente in quel momento preciso appunto surge a creatore della nazione, poi ovviamente con tutti i cambiamenti globali che ci sono stati cambia nel tempo e diventa meno collante e anche più divisorio, diciamo, come istituzione, ma comunque di fatto ha creato lo Stato israeliano. Di fatto lo Stato israeliano non ha, la cittadinanza italiana non ha una maniera per essere solamente civile, quindi deve essere necessariamente militare, e questo comunque continua ad avere delle grandissime conseguenze anche oggi, nel senso che l'esercito di fatto riesce a dare tutti i vari tipi di capitale, quindi sociale, simbolico, culturale, che se non attraversi quello spazio, quell'istituzione, non ne hai accesso. Tantissime persone, se non fanno l'esercito, se non hanno nel proprio curriculum la leva militare, non possono affittare case. Diventa anche un ricatto, nel senso che se ci sono persone che si oppongono a questo tipo di istituzione, che hanno idee diverse, non possono facilmente ribellarsi, perché hanno una serie di altre conseguenze nella vita quotidiana, sempre all'interno dello Stato israeliano, che non a cui non possono accedere.
Arriviamo agli anni 90, durante i quali si verifica una trasformazione nell'ordine del discorso statuale, diciamo, sociale israeliano relativo a tutta la mobilitazione femminile, dal momento in cui Alice Miller, donna soldato arruolata, intenta una causa contro l'IDF. A questo punto si afferma la retorica democratica delle pari opportunità, che culmina con l'emendamento alla legge israeliana sulla parità dei diritti delle donne risalente al 2000, in cui uomini e donne diventano a questo punto completamente uguali, anche se separatamente, nell'apparato militare. Come si interseca in questa storia il discorso democratico bellicista di cui Israele è paradigma, con l'affermarsi all'interno dei discorsi femministi di un'egemonia liberale che sostiene la parità di servizio militare come parità di cittadinanza?
Alice Miller rappresenta un pochettino un caso emblematico, diciamo, dell'affermarsi del paradigma femminista liberale all'interno dello Stato israeliano, nel senso che innanzitutto fino a quel momento era stato abbastanza impensabile avere una causa verso l'IDF, che, come abbiamo già detto, è stato un po' il collante e il creatore stesso della nazione israeliana fino a quel momento. Dall'altra parte c'è la realizzazione che vige un tipo di cittadinanza chiamata repubblicana all'interno di Israele, che permette di avere piena cittadinanza solo a quelle persone che si dimostrano e hanno volontà di sacrificare la propria vita per il bene comune. Ovviamente questo tipo di cittadinanza fino a quel momento escludeva automaticamente le donne, nel senso che, non essendo nella possibilità di servire da combattenti l'esercito, non avevano uguali diritti e non avevano uguale cittadinanza come gli uomini. Quindi si intenta questa causa, c'è un cambio di legge della Defense Service Law che permette a quel punto di avere le donne anche come combattenti. Ovviamente sempre secondo comunque la narrazione che vige in Israele, però vi è comunque una differenziazione abbastanza netta rispetto a questa parità di genere, nel senso che le donne vengono principalmente mobilitate nei confini di pace e quindi non combattono, diciamo, davvero come potrebbero combattere gli altri uomini, e quindi rimane comunque questa distinzione nella cittadinanza all'interno dello Stato, e vi continuano a permanere una serie di discriminazioni che vengono fomentate principalmente da un discorso scientifico, ovvero che uno sforzo di un certo tipo delle donne fisico potrebbe intaccare la loro capacità riproduttiva.
Quindi si può dire che in questo apparato, diciamo, militare, industriale e scientifico che mobilita i corpi delle donne in un senso sia di preoccupazione demografica, come hai ben detto, e in altro per obiettivi che magari non sono quelli del diretto combattimento, ma possono essere securitari, come nei contesti che vengono definiti in modo naturalmente grottesco di pace, ma che riguardano comunque il filtraggio di corpi altri che non possono attraversare il confine. Si può dire che in questo apparato interviene anche, che naturalmente vede la compresenza di discorsi anche che si contrappongono, possono entrare in contraddizione tra di loro, ma che si tengono tutti insieme nel portare avanti di fatto un ordine delle cose bellicista fondato su una guerra permanente. Rientra anche il femminismo liberale, cioè non si pone in rottura a un ordine della cittadinanza fondato sulla guerra, ma vi rientra perfettamente.
Ma in questo senso il femminismo liberale è stato assolutamente integrato e si mantiene lì dentro, cioè nel senso che appunto è stato inglobato in questo in questa narrazione di Stato in perenne guerra e che è fondato sulla presenza stessa dell'esercito. Per di più vengono utilizzate, il capitale femminile viene utilizzato soprattutto in Cisgiordania, ma anche nei confini di cosiddetta pace, proprio per il loro essere donna, quindi viene strumentalizzata questa cosiddetta equità di genere per continuare ad opprimere sempre di più la popolazione indigena, perché di fatto le donne israeliane che sono per esempio nel contesto della Cisgiordania vengono utilizzate principalmente per poter perquisire le donne palestinesi, cosa che gli uomini non possono fare, gli uomini soldato non possono fare. Dall'altra parte, nei contesti di cosiddetta pace, quindi che possono essere i confini dell'Egitto e della Giordania con cui Israele ha degli accordi, la presenza femminile viene a sostituirsi a quella, quella maschile, perché possono, diciamo, nella loro prospettiva tranquillamente occuparsi di bloccare la frontiera, bloccare dal passaggio di persone migranti, e la presenza femminile in guardia in maniera securitaria nei confini di pace ovviamente è molto funzionale, perché questo significa smarcare tutti quegli uomini che invece possono andare nel territorio di guerra e aumentare la presenza dei soldati in quelle zone dove appunto si combatte con la popolazione indigena.
E quindi possiamo, secondo te, dire che l'integrazione del paradigma femminista liberale all'interno di questa retorica di guerra e all'interno dell'esercito israeliano poi funge da strumento di oppressione non solo nei confronti delle donne altre o della popolazione che necessariamente deve essere eliminata all'interno del progetto di colonizzazione, ma che finisce per opprimere anche le donne interne a questo progetto statale, a questo progetto coloniale, che in qualche modo vi partecipano in differenti misure e differenti modalità?
Assolutamente sì, nel senso che le donne non sono costrette a fare la leva militare, ma non sono costrette a ricoprire ruoli di combattimento a differenza degli uomini. Quindi una donna che diventa combattente è perché lo ha deciso, ergo chi non lo diventa è perché ha deciso di non diventarlo, non si è proposta diciamo di sacrificare la propria incolumità per il bene comune, quindi creando ulteriore marginalizzazione, differenza, diciamo, di cittadinanza all'interno stesso, cioè all'interno dello stesso gruppo di donne israeliane. Per di più vi sono ulteriori scalini, diciamo, di marginalizzazione, nel senso che una donna che fa la leva militare all'interno dei cosiddetti confini di pace sarà sicuramente inferiorizzata rispetto a chi decide di servire all'interno della Cisgiordania, quindi che decide di propugnare un'oppressione molto più coatta rispetto alla popolazione indigena, no? E per di più poi c'è tutto il tema delle persone che decidono di non servire in ruoli combattenti, o diciamo ancora di più per chi decide di non servire, quindi sceglie o di disertare o di fare il servizio civile al posto della leva. Diciamo che il servizio civile viene considerato più legittimo rispetto al non servire. Per chi decide di non servire invece tendenzialmente gli si precludono una serie di opportunità base, nel senso che chi diserta in Israele tendenzialmente non ha più accesso a un affitto, ad un lavoro, e quello che hai fatto durante la leva militare o il semplice fatto di aver fatto la leva militare all'interno proprio della società israeliana ti determina effettivamente il tuo futuro.